Inizierà alle 10 una conferenza all'Università di Siena dedicata a una ricerca in Antartide e interverrà Carlo Alberto Ricci, presidente del Museo Nazionale dell'Antartide, nonché docente di Scienze della Terra all'Università di Siena, è un collegamento con invece la stazione in Antartide con il tenente del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare Giuliana D'Ercole, che sta partecipando all'ultima spedizione appunto in Antartide presso la stazione costiera Mario Zucchelli. Diamo il buongiorno al professor Carlo Alberto Ricci, benvenuto.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Oggi dialogherete.
Siamo di Antartide oggi.
Dialogherete a migliaia di chilometri di distanza per parlare appunto di Antartide. Ma perché è così importante questo lembo di mondo?
Allora, mi consenta una premessa.
Sì.
Quella di oggi al Laterino qui a Siena alle 10, quindi qualcuno che è in ascolto potrebbe anche aggiungersi a noi, è una lezione a due voci nell'ambito del programma della Regione Toscana Pianeta Galileo, divulgazione e promozione della ricerca presso le scuole. Quindi non solo parleremo a distanza con i ricercatori alla stazione di Concordia in Antartide, ma anche due, 300 studenti delle scuole di Siena e della provincia che si sono mobilitati e stanno venendo qui al museo per la lezione. Perché è importante l'Antartide? È una delle cose che poi dirò nella mia lezione, cioè lo è politicamente ed era questa la ragione per cui l'Italia aderì al trattato antartico e per rimanerne membro del trattato doveva sviluppare un programma di ricerca. È importante perché è una regione, un'area del pianeta, grande una volta e mezzo l'Europa, offre delle opportunità di ricerca scientifica che sono di assoluta peculiarità sul pianeta. Certe ricerche o si fanno lì o non si fanno, mettiamola in questa maniera. Quindi si fa sia della ricerca, come si può dire, più o meno con taglio classico, ma si fanno anche ricerche come in campo astronomico, in campo climatologico, che possono essere fatte unicamente in Antartide. Questa è una delle ragioni per cui abbiamo dato anche qui il titolo molto centrato sul clima, sui cambiamenti climatici, sul clima globale.
Ecco, faceva riferimento al fatto che ci saranno molti giovani, perché molte scuole hanno aderito a questo incontro di oggi. Sarà interessante anche sentire le loro domande, no? Le loro curiosità.
Il programma che è stato curato dal professor Stefano Campi prevede proprio una larga parte, nella seconda parte della mattinata, proprio una discussione aperta agli studenti. Lui credo si farà proprio promotore, dato anche la sua esperienza, di sollecitare gli studenti a entrare e approfittare dell'opportunità di avere qui sia chi è stato in Antartide presso la stazione costiera italiana Mario Zucchelli, sia presso la stazione Concordia, che è un unicum per l'Europa e poche situazioni simili per altri paesi, cioè di avere una stazione sul continente, cioè all'interno del continente, che posso dire ad una distanza fra qui e Stoccolma, dalla costa, completamente isolati, dove ci sono 16 persone fra italiani e francesi che stanno operando durante si sta avvicinando la notte polare che arriverà il 22 di giugno per fare il presidio presso una stazione, dico completamente isolata, irraggiungibili da qualunque parte del mondo e completamente autosufficienti. Questa situazione è, come dicevo, è un asset, questa piattaforma di ricerca che l'Italia condivide con la Francia, che è unica per l'Europa e abbastanza unica, insomma abbastanza rara nei confronti di altri paesi.
Certo, per andare a lavorare là bisognerà aver fatto dei corsi di training autogeno,
fisico, avere un fisico di ferro, avere anche una un assetto psicologico molto solido, specialmente per chi deve trascorrere in completo isolamento 12 mesi durante un periodo in cui non vedono mai sorgere il sole, quindi c'è, le condizioni ambientali sono veramente estreme, le temperature all'esterno hanno raggiunto qualche anno fa i meno 89, quindi sono condizioni che sono assolutamente proibitive per l'uomo. Oggi abbiamo attrezzature che non esistevano qualche anno fa, ma evidentemente comunque di estremo disagio, insisto, sia fisico, fisiologico e anche psicologico.
Non si riesce a fare una passeggiata, insomma, con quelle temperature?
Quando si riesce a fare, perché talvolta bisogna farlo, perché alcune misure che fanno, specialmente gli astronomi, anche i ricercatori nel campo delle scienze climatiche o atmosferiche, devono andare presso gli osservatori e le stazioni, i sensori che hanno installato. Quindi però, diciamo, come dire, vanno per il tempo minimo indispensabile con una attrezzatura che somiglia dall'esterno ad uno scafandro da palombaro, anche se è tutta fatta di tessuti molto tecnici con sistemi molto particolari per isolarsi termicamente dall'ambiente esterno, che dico non è sempre a meno 80 gradi, intendiamoci, quindi stiamo parlando di punte estreme, però diciamo i meno 40, meno 50 se lo subiscono per tutti i 12 mesi che stanno lì.
Senta, un'ultima domanda, poi la lasciamo andare perché ovviamente la conferenza sta per iniziare. Spesso sui quotidiani si sente dire cambia il clima, che comunque la storia ci insegna è sempre cambiato, è in evoluzione.
È sempre cambiato. Visto che abbiamo poco tempo, sia voi che io, vi dico questo: il clima è sempre cambiato. Quello che stiamo facendo, quindi, come uomini, vivendo con una popolazione che ha raggiunto e superato in questi giorni i 7 miliardi e mezzo di abitanti, con i consumi e con l'utilizzo di combustibili fossili che facciamo, stiamo modificandolo, in particolare aumentando il contenuto di anidride carbonica, che insieme al metano e all'acqua è uno dei principali gas serra. Quello che stiamo facendo non è eccezionale, mettiamola in questa maniera qui, cioè la CO2 non è che a livelli quantitativi di tossicità, è che aumenta l'effetto serra nell'atmosfera, il riscaldamento, e più che altro questo riscaldamento avviene in tempi molto rapidi. Cioè quello che sta subendo la Terra in questo momento è un incremento della temperatura molto superiore a quello che si è verificato nel passato. E nel passato si sono raggiunte temperature molto superiori a quelle previste per la fine del secolo, però la modificazione della temperatura ha avuto in tempi più lunghi. Cioè noi rischiamo di avere 4-5 gradi in un secolo, quando 4-5 gradi in passato si sono realizzati, sono aumentati nel corso di 2-3 mila anni. E quindi ci sarà problemi di adattamento, problemi di modifiche ambientali e anche biologiche di distribuzione degli organismi, che saranno un po' da vedere e valutare.
Bah, le dirò che l'altra sera guardavo Presa Diretta, in cui si parlava di un altro argomento, ma comunque sempre di come ci stiamo influenzando la nostra vita, cioè sul fatto della fertilità, che è calata del 50%, e questo è dovuto appunto allo smog, insomma a tutte le solite spiegazioni e motivazioni legate appunto al nuovo modo di vivere, a cominciare da quello che influenza il clima. Ci vogliamo fare del male, però pare che non ci sia una grande risposta.
Guardi, io quello che dirò anche agli studenti, che ormai è chiaro a tutti, cioè sicuramente la locomotiva del cambiamento è l'aumento della popolazione umana sul pianeta. Questa è la locomotiva. Nel 1950, io che sono un vecchietto, ero nato da qualche anno, no? C'ero già. Gli abitanti della Terra erano 2 miliardi e mezzo. Oggi sono 7 miliardi e mezzo, cioè sono triplicati in meno di 70 anni. Questo ha un impatto enorme sull'ambiente in tutti i sensi. Ovviamente è migliorata la medicina, sono ridotte la mortalità infantile, tutte queste cose qua. Questo però è il traino, la locomotiva, il resto viene dietro. Cioè, per mantenere una popolazione di 7 miliardi e mezzo di persone bisogna utilizzare fertilizzanti, bisogna utilizzare insomma, vi dico un numero, guardi, vabbè, non, lo dico un'altra volta, guardi, quando parliamo di altre cose, altrimenti adesso gli studenti cominciano a fischiare. Comunque le dico, noi stiamo accelerando un processo i cui i meccanismi di cambiamento sono identici a quelli che hanno operato nel passato. Cioè le variazioni di CO2 si sono sempre verificate nell'atmosfera, nello scambio con l'oceano. Noi lo stiamo accelerando modificando un equilibrio. Lo verrà ritrovato. In che punto verrà ritrovato è difficile molto prevederlo. Quindi io non sono né un catastrofista né un riduzionista, ma sono un negazionista, ma sono una persona che crede nella scienza ed è convinto che l'uomo, quando è consapevole di un problema, poi riesce a trovare e a operare anche per soluzioni tecnologiche per controllarlo.
Bene, è stato un piacere averla con noi. Buona giornata.
Un piacere da parte mia anche. Grazie per l'attenzione a queste iniziative culturali dell'Università e della Regione Toscana.
Grazie, arrivederci, buona giornata. Arrivederci,
grazie, a presto.
A presto, salutiamo Carlo Alberto Ricci, fra poco parliamo della settimana del cervello.